A 1, A 2, A 1, 2, 3, il titolo è...
L'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto del Carlino.
E torniamo in diretta qui da Radio Pop. È arrivato il momento della rassegna stampa e c'è la nostra Laura Capon che questa mattina ci porta a spasso per le prime pagine dei giornali. Ciao Laura, benvenuta.
Buongiorno, buongiorno. Oggi i giornali di domenica 7 giugno aprono sui conflitti che ormai da mesi, da anni sono in corso in giro per il mondo e il ruolo che l'Europa, le potenze occidentali possono giocare nella risoluzione di questo conflitto. La Repubblica apre con Ucraina, Trump si sfila, l'Europa con Zelensky, il presidente americano lascia i negoziati, a Londra vertice con i volenterosi, da Kiev droni su San Pietroburgo e Mosca, il Papa fermare subito le violenze. Anche il Corriere della Sera titola sull'Ucraina, la sfida di Zelensky a Putin, allerta del Pentagono, Israele ci spia, shock in Cisgiordania, l'IDF uccide un neonato di 7 mesi. Questo è l'occhiello, il sommario dice droni ucraini su San Pietroburgo, taglio accise prorogato a metà per il gasolio. Quindi il Corriere in apertura mette tutti i temi, diciamo, che ci hanno accompagnato per questa, durante tutta questa settimana. Anche la Stampa apre su l'Ucraina, NATO e volenterosi. Il piano per l'Ucraina, accusa USA, Casa Bianca spiata dal Mossad, il Papa, che ricordiamolo è in viaggio a Madrid, in Iran, guerra ingiusta. Il Fatto Quotidiano invece apre su una notizia che ha a che fare con le stragi di mafia e dell'Utri, il GIP delle stragi, indizi significativi su dell'Utri ma non bastano. C'è stata appunto l'archiviazione in questa settimana per Silvio Berlusconi, oltre ma non bastano, dice il Fatto Quotidiano, oltre l'ex braccio destro del Cavaliere, altri indagati omissati e Calamucci e Qualais, parlo di soldi a Silvio dall'uomo di Mangano. C'è una doppia pagina, pagina 4 e pagina 5 su questa vicenda che ci ha accompagnato per tutta la settimana. Il Manifesto invece apre sul Libano, stragi e fosforo bianco, ricordiamo che l'utilizzo di fosforo bianco è sanzionato dalla legge internazionale. Il Manifesto appunto riporta notizie che alcuni bombardamenti massicci, lo sappiamo, nelle ultime settimane dell'esercito israeliano contro il Libano ci sarebbero, appunto, sarebbero stati utilizzati degli ordigni al fosforo bianco, ricordiamo, ci riporta 20 anni fa ai bombardamenti di Fallujah, bombardamenti americani di Fallujah in Iraq, quindi sono, diciamo, un triste ricordo che però, come vediamo, torna spesso in questo tipo di conflitti. La fotonotizia, il Manifesto invece è dedicato alla strage dei braccianti di Amendolara, il titolo è Il costo delle fragole, la foto ritrae un bracciante ieri in manifestazione ad Amendolara, ieri ci sono state migliaia di persone che sono arrivate nel paese in provincia di Cosenza, una manifestazione organizzata dalla CGIL. Questa persona tiene in mano un cartello che dice Amendolara, 1 giugno 2026 è morto Amin Kojani. Il sommario di questa fotonotizia, il Manifesto dice hanno viaggiato anche 20 ore per portare lo sgomento e la rabbia dopo l'uccisione dei braccianti, arsi vivi perché non volevano essere trattati da schiavi ma da lavoratori. In più di 5.000 hanno raggiunto Amendolara per il corteo della CGIL, sfilano anche i leader del campo largo, resta assente il governo. L'Avvenire invece apre su il viaggio, ne parlavamo poco fa, di Papa Leone XIV in Spagna. Il Papa, abbiamo visto in aereo venerdì, ha definito appunto l'Iran, una guerra ingiusta, dialogo non scontri, è il titolo del quotidiano della Conferenza Episcopale Italiana. Sommario: il Papa Madrid invita a rifuggire dagli approcci identitari che creano i nemici e chiede nuove trattative per Libano e Ucraina. Un'altra fotonotizia invece racconta al centro della prima pagina dell'Avvenire la morte, un assassinio di un vescovo in Mozambico, un'esecuzione. Il presule Osorio Citora Afonso è stato colpito nella sua residenza, lo piange anche il Veneto. Il Sole 24 Ore invece fa un'apertura finanziaria, diciamo in pieno stile Sole 24 Ore, parla di partite IVA su redditi e affidabilità fiscale, aumenta la distanza tra nord e sud, lasciando in coda e leggendo ora i titoli dei giornali più vicini al governo italiano, ossia Libero, La Verità e Il Giornale. Oggi c'è un particolare accanimento su Silvia Salis, che è la fotonotizia praticamente di tutte e tre i giornali. Libero dice: ma chi crede di essere? La reginetta Dem perde la testa. Silvia Salis, ovviamente lo saprete tutti, è la sindaca di Genova, nonché astro nascente nella politica nazionale, anche in vista di eventuali primarie. Silvia Salis, aspirante anti-Meloni, risponde solo a domande consegnate tre giorni prima e su quello che dice lei. Se lo facesse Giorgia, puntini, puntini. Il giornale titola: islamisti a scuola, bufera sul PD e il sindaco si sfila, chiediamo scusa. È uno scoop del giornale, che il giornale definisce scoop, dove appunto sembra che a Modena un braccio destro di Annun indagato per terrorismo sia finito in una scuola, appunto a Modena, a far cantare Free Palestine ai bambini. E diciamo, questi sono diciamo dei casi che sappiamo bene, spesso vengono sollevati dai giornali di questo tipo e poi appunto vanno verificati e ci vogliono un po' di settimane per capire di cosa veramente si tratti. Anche il giornale però dedica alla Salis la fotonotizia: diteci prima le domande, lo stile Salis con la stampa. Idem La Verità, che in un pezzo di Giacomo Amadori a pagina 11, ma che viene richiamato in prima pagina con la fotonotizia anche qui, di una Silvia Salis in camicia celeste che tiene la statuetta di se stessa. Ecco perché la Salis ha quasi sempre la risposta giusta, chiede prima le domande. Il titolo diciamo della Verità in prima pagina invece è sugli inglesi sottomessi all'Islam. Insomma, per il giornale c'era un grande caso a Modena, qui la Verità dice che non solo a Modena, ma anche gli inglesi sono sottomessi all'Islam e danno dei mafiosi agli italiani. Nella Gran Bretagna, dice il sommario, dove l'imam apre i consigli comunali e si uccidono bianchi per strada, hanno il coraggio di insultarci perché la cantante Dua Lipa si sposa in Sicilia. Questo è il diciamo titolo di apertura scelto dalla Verità. Io inizierei la lettura un po' più approfondita degli articoli dei giornali di oggi con appunto le notizie che sono relative al tema che è stato scelto nei maggiori quotidiani nazionali oggi, ossia quello che sta succedendo in Europa sulla creazione di un nuovo format, si chiama E3, che è composto diciamo da tre paesi europei, che sono ovviamente Londra, Gran Bretagna, Francia e Germania, che vogliono creare una piattaforma agile per provare a mediare il conflitto ucraino e quindi provare a mediare tra Russia e Zelensky. C'è un pezzo di Antonello Guerrera, pagina 2 su Repubblica, molto interessante. Ve ne leggo alcuni estratti. Il titolo è Droni di Kiev su San Pietroburgo, e questo si riferisce a quello che è successo negli ultimi giorni, ieri notte. La Russia ripiomba nella paura a Londra, vertice dei volenterosi, mentre appunto Kiev dimostra di essere in grado con i droni di colpire nel cuore della Russia, addirittura a San Pietroburgo per la seconda volta. Avevamo già visto che era stata in grado nelle scorse settimane di colpire Mosca. Ci sono dei tentativi diplomatici, li abbiamo visti in questa settimana. Zelensky ha inviato una lettera a Putin per dire parliamoci. Donald Trump, nel mentre si sta sfilando perché è impegnato nella guerra iraniana in Iran, e quindi emergono di nuovo questi tre leader europei che da quando è iniziato il conflitto in Ucraina hanno fatto molta fatica a trovare spazio. Vedremo cosa succederà, se servirà questa nuova piattaforma, ma intanto Antonello Guerrera scrive un'analisi molto interessante su cosa si sta muovendo e sul fatto anche che la Premier Meloni, in realtà, che faceva parte dei volenterosi, questa volta non è stata presente a questa iniziativa. Quanto costa davvero l'Europa? Scrive Guerrera. Oggi si terrà l'ennesimo test a Londra con il padrone di casa Starmer, il presidente francese Macron, il cancelliere tedesco Merz e ovviamente il leader ucraino Volodymyr Zelensky. Tutti insieme per dare un senso e un futuro al vecchio continente in un momento cruciale per il destino dell'Europa. Zelensky e gli E3, questo è appunto il nuovo nome, Gran Bretagna, Francia e Germania, il nucleo fondatore dei cosiddetti volenterosi, assente l'Italia, si incontrano innanzitutto per lanciare un avvertimento a Putin e un segnale a Trump. Ci siamo e continuiamo. E se fosse solo un wishful thinking, Putin non vuole negoziare con gli europei, a meno che non si chiamino Gerhard Schröder, mentre il presidente americano è sommerso nel pantano della guerra in Iran e pare totalmente disinteressato all'Ucraina. Con il summit di oggi, forse più di facciata che di sostanza, gli europei vogliono dire al mondo e agli americani che la guerra in Ucraina è anche la nostra e che qualsiasi negoziato non potrà scavalcare l'Europa. Insomma, il vecchio continente ci tiene a dimostrare di essere pronto a qualsiasi scenario, ma Putin non vuole negoziare con gli europei e Trump resta decisamente scettico di fronte al loro peso specifico. Difatti è rimasto in silenzio. Nel giorno dell'82esimo anniversario del D-Day, la mossa degli europei sembra disperata, perché Putin non vuole negoziare con loro e tantomeno con Zelensky, che il presidente russo ha nuovamente disprezzato nelle ultime ore. E però l'Ucraina è tornata a fare rumore mediatico, soprattutto ad attaccare il cuore della Russia, in tal caso San Pietroburgo, dove negli ultimi giorni si è tenuto il forum economico annuale alla presenza proprio dello zar. 86 droni sono stati lanciati contro la città dopo i raid durante la kermesse. L'attacco ha causato almeno 4 feriti, ma soprattutto ha dato una volta di più prova della pericolosità militare dell'Ucraina. Difatti, per la prima volta, gli abitanti di San Pietroburgo hanno dovuto fare i conti con l'ordine di non uscire di casa. Stanotte i nostri droni hanno percorso una distanza di circa 1000 chilometri fino alla regione di San Pietroburgo, agli arsenali della marina nemica e a una base a Kronstadt, ha minacciato Zelensky. È ora di porre fine a questa guerra, ma il leader della Russia vuole continuare a combatterla, è per questo che le sanzioni ucraine stanno funzionando. Ma Putin non sembra sentirci, scrive Guerrera, in ogni caso. Per i leader degli E3 europei non c'è tempo da perdere, non solo perché i soldi scarseggiano, e perché nei prossimi giorni avverranno in rapida successione il G7 in Francia, dove ci dovrebbe essere Trump, e poi il Consiglio europeo, il summit NATO ad Ankara, per giungere al 14 luglio a Parigi, giorno di una riunione allargata dei volenterosi nella festa nazionale francese. Ma Starmer, Macron e Merz sono leader più deboli che mai. Quello britannico potrebbe essere costretto a dimettersi presto, il presidente francese l'anno prossimo potrebbe essere rimpiazzato dall'estrema destra filorussa e il cancelliere di Berlino è più traballante che mai. Per questo tocca sbrigarsi e lasciare un solco ineluttabile prima che sia troppo tardi. Molto interessante questo punto di Guerrera su Repubblica, che dice una cosa innegabile, cioè che l'Ucraina è stata in grado di mettere in difficoltà Mosca, in particolare con i droni. E su questo tema Natalie Tocci, analista direttrice del think tank Affari Internazionali. Sulla stampa oggi, a pagina 3, firma un'analisi molto interessante. Si intitola, il titolo del dato dalla stampa alla sua analisi è La guerra in 3D. Il sommario dice: c'è il campo dominato dai droni, l'economia con petrolio e gas, ma c'è pure il conflitto cognitivo. Il leader ucraino ha stracciato Putin con la sua lettera aperta, mentre il suo popolo si rafforza, i russi sono stanchi di combattere. La Tocci, adesso ve ne leggo un estratto, fa un'analisi in cui analizza i tre livelli con cui l'Ucraina è riuscita a recuperare quello che a un certo punto sembrava un conflitto in cui Kiev avrebbe esclusivamente subito. Vi leggo appunto un estratto. La lettera aperta del presidente Zelensky al suo omologo russo, puntualmente respinta da Vladimir Putin, e la successiva riunione a Londra tra i leader di Francia, Germania, Regno Unito e Ucraino non rappresentano solo nuovi tentativi di pace, ma anche e soprattutto la resilienza dell'Ucraina e dell'Europa in un contesto di guerra. Zelensky non ha scritto a Putin perché credesse che il presidente russo avrebbe accolto la sua proposta di negoziati diretti, tanto più con i mediatori statunitensi già impegnati nelle trattative con l'Iran. Il presidente ucraino sapeva perfettamente che Putin avrebbe rigettato la sua offerta e ha giocato d'anticipo, stroncando in partenza la prevedibile controproposta russa di negoziati, non in un paese terzo, come la Svizzera o la Turchia, ma a Mosca. Nella missiva Zelensky ha chiarito che, così come i russi non sono i benvenuti a Kiev, Mosca non è un luogo sicuro per gli ucraini. Ma se Zelensky anticipava la risposta di Putin, giunta durante il forum economico di San Pietroburgo, mentre un terminal petrolifero colpito da droni ucraini andava in fiamme nelle vicinanze, perché ha inviato la lettera aperta? La Tocci dice che il motivo risiede non tanto nella ricerca di un compromesso ecosostenibile, al quale Kiev è aperta pur consapevole che Mosca non lo sia, quanto nella dimensione cognitiva della guerra. La guerra in Ucraina è multidimensionale, è una guerra combattuta con strumenti militari in cui uomini, carri armati e munizioni dominavano il campo nei primi anni del conflitto, ma che oggi è sempre più determinata da missili, sistemi di difesa aerea e soprattutto droni. È una guerra energetica in cui la Russia ha tentato, fallendo, di militarizzare il gas che esportava in Europa e si accanisce ogni inverno contro le infrastrutture energetiche ucraine, mentre l'Europa sanziona Mosca e Kiev, colpisce le capacità petrolifere russe, erodendo così le risorse che il Cremlino può iniettare nella sua macchina da guerra. Ma è anche una guerra combattuta sul piano cognitivo. La Russia tenta di spezzare la volontà ucraina di resistere colpendo città, civili e il sistema energetico del paese, nella convinzione ottusa che le morti civili e gli inverni a meno 20 gradi, con l'ausilio della disinformazione mirata a seminare sfiducia e divisione, inducano gli ucraini a gettare la spugna. Putin continua a non vedere che la sua guerra non ha fatto altro che rafforzare l'identità, lo spirito e la resilienza del popolo ucraino. Ma anche Kiev combatte la sua guerra cognitiva attraverso gli attacchi con droni al fronte, alle linee di approvvigionamento militari e alle capacità petrolifere russe. Kiev alza i costi economici e umani della guerra per la Russia. Lo fa non perché creda di far cambiare idea a Putin, ma per fare breccia nell'opinione pubblica russa. E mentre nella guerra militare ed energetica gli ucraini partono svantaggiati per via delle dimensioni e delle risorse della Russia, nella guerra cognitiva godono di un vantaggio enorme. Questa è un'invasione voluta da Putin e se lo volesse Mosca potrebbe ritirarsi domattina. Gli ucraini invece non hanno il lusso di smettere di difendersi, a meno che di non voler rinunciare alla propria libertà. Con ogni giorno che passa e con i costi della guerra in aumento, scrive la Tocci, l'impatto cognitivo su Russia e Ucraina procede in senso inverso. Mentre si rafforza la determinazione degli ucraini, si indebolisce quella dei russi. Questa analisi molto interessante, e sempre restando su appunto le trattative, tentativi di colloqui sul conflitto ucraino, il Corriere della Sera a pagina 3 con un pezzo di Paola Di Caro ci racconta le polemiche che stanno accompagnando l'assenza di Giorgia Meloni, non solo in questo nuovo formato E3 di cui abbiamo parlato prima, ma anche dal vertice di venerdì, il tavolo di venerdì a Tivat, il vertice UE Balcani Occidentali, che si è tenuto per discutere l'allargamento a Montenegro, Albania, Serbia, Macedonia del Nord, Bosnia Erzegovina e Kosovo dell'Unione Europea. La Di Caro dice: il giorno dopo gli attacchi delle opposizioni per la mancata partecipazione al vertice in Montenegro, la linea della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è netta. E al Corriere dice: le polemiche sul presunto isolamento le lascio volentieri a una sinistra disperata. Per quanto invece riguarda chi adombra ragioni politiche per la mia assenza, ricordo che quando ho qualcosa da dire la dico. Gli atteggiamenti infantili o morettiani mi si nota di più. Se vengo o non vengo, li lascio volentieri ad altri. Non è arrabbiata la Premier, quindi, dice la Di Caro, tantomeno stupita del fatto che tutti i partiti della minoranza l'abbiano accusata di essere isolata dal resto dell'Europa. Rinuncia al vertice europeo per un francobollo, hanno ironizzato riferendosi alla scelta di andare in prefettura dove si celebrava appunto l'emissione di un francobollo, in onore dell'arma. E proprio rispetto a quanto accaduto nelle ultime 24 ore afferma: sulla scelta di non partire non c'è nessuna dietrologia. I tempi si sono allungati alla festa dei carabinieri e non mi è sembrato il caso di andare in Montenegro per stare massimo un'ora. Capita a tutti i leader di non partecipare a qualche vertice, ne sono personalmente testimone, essendo una dei più presenti, ma sono quasi certa di essere l'unica al mondo per la quale si scatenano queste polemiche ridicole. La posizione espressa da Meloni, continua la Di Caro, riguarda tutti i vertici internazionali, ma questo in particolare perché, come sottolinea la stessa Premier, se avessi avuto ragioni per non partecipare a un vertice, men che meno avrei usato quello con i Balcani, visto che l'Italia è tra i principali sostenitori dell'integrazione dei Balcani in Europa e io ho ottimi rapporti con tutti i leader della regione. Quindi questa è la replica della Premier alle polemiche di questa settimana. Intanto però appunto l'Italia al momento resta esclusa anche da questo nuovo giro di trattative, questa nuova piattaforma per le trattative sulla guerra in Ucraina, il cui appunto vertice si terrà oggi a Londra. Sempre sul piano politico in Italia, vi segnalo sul Fatto Quotidiano un pezzo abbastanza interessante sullo sbarco dei Vannacciani. Ricordiamo, oggi lo avete sentito anche nel GR, si vota in diversi comuni in Italia. Il pezzo a pagina 10 del Fatto Quotidiano ha la firma di Tommaso Rodano, è sicuramente interessante perché ieri Vannacci ha tenuto appunto la presentazione dei 5 onorevoli imbarcati da Futuro Nazionale. Futuro Nazionale, secondo gli ultimi sondaggi, è al 4,5%, per questo è bene non ignorarlo completamente. I transfughi sono 5, il Fatto Quotidiano ce li mette in fila in 5 foto oblò: Antonio Rinaldi, ex eurodeputato della Lega, Domenico Furgiuele, deputato salviniano, Gianangelo Boff, che era nella Lega Nord, dal 2004, Attilio Pierro, che dalla Lega è passato a Forza Italia e ora è andato appunto da Vannacci, e poi Davide Mergamini, che anche lui da Marina Berlusconi, quindi da Forza Italia, va da Vannacci. Scrive Rodano: lo sbarco avviene il 6 giugno, anniversario della Normandia, una coincidenza che Roberto Vannacci, cultore delle metafore militari, non poteva lasciarsi scappare. Nella sala Liberty Color Champagne del Grand Hotel Principe di Piemonte di Viareggio, il leader di Futuro Nazionale celebra un altro sbarco meno solenne, quello di 4 deputati provenienti da Lega e Forza Italia. Davide Bergamini, Attilio Pierro, Domenico Furgiuele e Gianangelo Boff salgono sul palco insieme ad Antonio Maria Rinaldi, per gli amici Bombolo, economista, euroscettico ed ex europarlamentare leghista. Vannacci lo presenta addirittura come una sorta di padre politico. Quando arrivò a Bruxelles, racconta, non aveva neppure una scrivania. Glielo offrì Rinaldi. Oggi la restituzione del favore prende la forma di una tessera. Accanto all'ex generale ricompare anche Emanuele Pozzolo, l'ex deputato meloniano già assurto alle cronache per lo sparo nella notte di Capodanno e più di recente per un incidente stradale nel biellese con testa alcolemico fuori norma. È presente Pozzolo senza intervenire, sorride, ascolta, resta in silenzio e per una volta evita sbandate. L'operazione di Vannacci va oltre il peso numerico dei nuovi arrivi. Da mesi il generale sta ingrassando il proprio movimento con reduci e scontenti della destra italiana. Ogni settimana un tassello, consiglieri, amministratori, ex dirigenti, parlamentari. Una campagna acquisti che procede per accumulo e ha trasformato Futuro Nazionale, da avamposto di pochi improbabili arditi, in un'infrastruttura politica in grado di sostenere le sue fortune personali. Siamo a 94.000 iscritti, il partito è partito, non ci ferma più nessuno. Parola del generale. E questa è una storia che dovremmo seguire sicuramente nei prossimi mesi. Passiamo alle notizie del Medio Oriente e in particolare a quello che sta succedendo ovviamente in Libano e a Gaza. C'è un bellissimo, avete visto sicuramente, avete sentito già nel GR quello che è successo in West Bank, in Cisgiordania, a Hebron. È stato ucciso a 7 mesi un bambino mentre con la sua famiglia cercava di passare un posto di blocco, i tantissimi posti di blocco a cui sono sottoposti i palestinesi nella West Bank, nella Cisgiordania, territori occupati. Ecco, Anna Lombardi sul Corriere della Sera mette in fila un po' di numeri iniziati, contati dal 2023, da quando dopo la strage del 7 ottobre è iniziata l'offensiva a Gaza. La strage degli innocenti, 21.000 le vittime dal 2023. Questo significa che il 2% della popolazione sotto i 18 anni è stato annientato dal conflitto. Vi leggo un piccolo estratto con i numeri. Uccisi o feriti dalle bombe, morti di freddo o di fame nelle tendopoli di Gaza, oppure, come tanti minori della Cisgiordania, vittime di scontri e operazioni militari e persino di incidenti ai checkpoint israeliani, come quello di venerdì a Hebron. È una vera strage degli innocenti, quella che da anni brucia le vite dei giovanissimi palestinesi. Così tanti che è perfino difficile tenerne il conto. L'ultimo, fatto dall'UNICEF, risale infatti allo scorso febbraio e parla di 21.283 minori uccisi nella striscia dal 7 ottobre 2023, il 2% della popolazione infantile locale. Di questi, 120 sono morti dall'inizio del cessate il fuoco, dichiarato lo scorso 10 ottobre 2025, in raid aerei o scontri lungo la cosiddetta linea gialla. Sconvolgente anche il numero dei feriti minori, 44.500. A questo computo vanno aggiunti gli almeno 190 bambini, l'UNICEF definisce così i minori di 18 anni, in Cisgiordania nello stesso periodo. Così tanti che le agenzie ONU parlano di emergenza senza precedenti, senza la tragedia di chi resta in vita. Sempre le Nazioni Unite contano infatti almeno 17.000 orfani che non hanno nessuno in grado di accudirli, mentre l'UNICEF segnala che il 96% delle donne e dei bambini di Gaza non riesce a soddisfare i bisogni nutrizionali di base. E infine, dice la Lombardi, ci sono i danni psicologici. La storia più tragica che tutti ricordano è quella di Rajab, la bimba di 6 anni rimasta intrappolata per ore nell'auto con cui la sua famiglia cercava di fuggire dai bombardamenti su Gaza City. Immagino che molti di voi avranno visto il film. Inde rimase ore sola fra i cadaveri dei familiari, mentre al telefono gli operatori della Mezzaluna Rossa cercavano di consolarla. L'esercito la uccise insieme ai soccorritori che erano giunti a salvarla e che pure si erano accordati con i militari. Queste sono ovviamente tante storie, questi numeri che la Lombardi scrive oggi, mette in fila oggi su questo giornale, sono tante storie simili a quelle di Ind che ha avuto voce appunto grazie al film La voce di Rajab, il documentario di Benhania che racconta appunto la sua storia ed è stato nominato agli Oscar. Ora mancano 7 minuti, sempre dal Medio Oriente vi segnalo un pezzo che ho letto prima, menzionato prima, anche mentre leggevo i titoli, fosforo sui villaggi in Libano, fosforo bianco, cade la maschera della tregua zone, dice il manifesto a pagina 6 in un pezzo firmato da Francesca Luci, Israele spara sull'esercito, prove dell'uso di armi chimiche su aree densamente popolate. Si incrocia l'inasprimento delle tensioni lungo due fronti critici, Libano meridionale e Golfo Persico. Gli Stati Uniti non riescono a controllare il loro alleato israeliano, che continua a soffocare qualsiasi speranza di pace nella regione. Secondo le analisi del New York Times, dice la Luci, l'esercito israeliano sta utilizzando munizioni al fosforo bianco in diverse aree popolate nel sud del Libano. Le tracce del materiale sono state osservate in città e villaggi come Nabatie, Tiro, Qiyam e Yochmor. L'esercito israeliano non ha commentato i casi specifici citati. Il fosforo bianco si incendia a contatto con l'aria e può provocare ustioni gravissime, incendi e danni respiratori. Vedremo insomma quale sarà la risposta di Israele, probabilmente potrebbe anche non arrivare mai. Sempre a pagina 6 un altro aspetto della chiusura dello stretto di Hormuz ha a che fare con l'Afghanistan. La chiusura dello stretto di Hormuz sta creando dei problemi per il passaggio di aiuti umanitari in Afghanistan, che già scarseggiano. Sono passati 5 anni, ormai dell'Afghanistan non ne parla più nessuno, ma sono passati 5 anni dal ritorno dei talebani. E invece, passando alla manifestazione, ne avete sentito parlare anche nel GR prima di me, dei braccianti in solidarietà alla morte di Amin, abbiamo un pezzo molto interessante sul Fatto Quotidiano che mette in fila un po' di numeri sul PNRR. Voi penserete che cosa c'entra il PNRR con il caporalato? Bene, nel piano di resilienza nazionale c'erano dei soldi stanziati per migliorare gli alloggi dei braccianti e fare un sistema di censimento e controllo del lavoro nel settore dell'agricoltura. Roberto Rotunno, a pagina 6, mette in fila un po' di numeri e lo scenario che ne emerge è quello sicuramente di un'occasione mancata che probabilmente avrebbe potuto anche prevenire la morte di queste quattro persone lunedì scorso in Calabria. Vi leggo un po' di una parte di questo pezzo. Rispetto ai 200 milioni di euro inizialmente stanziati del PNRR per superare gli alloggi abusivi dei braccianti, ne saranno spesi a malapena 25. Quindi, ripeto, c'erano 200 milioni di euro stanziati per gli alloggi abusivi e ne sono stati spesi 25, poco più di un decimo. Ma non è tutto, c'è pure il ritardo nell'avvio del sistema informatico per la lotta al caporalato. Istituito da un decreto di luglio 2024, secondo l'ultimo impegno assunto dal Ministero del Lavoro, doveva partire a giugno, ma ancora non si vede. E poi ancora, la banca dati degli appalti per cui si attende il decreto attuativo, mentre l'Ispettorato del Lavoro, stabilmente sotto organico, fa fatica a rinforzarsi. A febbraio scorso, scrive Rotunno, il tavolo nazionale di contrasto al caporalato con i ministeri di interno, lavoro e agricoltura è diventato permanente, non più triennale, però nulla è cambiato nella sostanza. Nella stessa riunione il capo di gabinetto del Ministero del Lavoro, Mauro Nori, ha presentato ai sindacati il sistema informativo per la lotta al caporalato, il SILCA. La promessa era di farlo partire a giugno, ma è ancora fermo. Non ne abbiamo saputo più nulla, spiega Silvia Guaraldi, segretaria nazionale Fly CGL. La piattaforma dovrebbe fare interagire le banche dati per individuare i fattori di rischio, analizzare i dati per applicare la tecnologia al contrasto dello sfruttamento. Sono anni che si parla dei cosiddetti indici di congruità, in pratica un metodo che confronta la grandezza e le caratteristiche delle colture con il numero di operai assunti regolarmente. Se questi ultimi rischiano troppo pochi, risultano, scusate, troppo pochi, alla luce della vastità dei terreni scatta l'allarme. Sistema sperimentato con buoni risultati nell'edilizia, ma che ancora non viene esteso all'agricoltura. La deprimente constatazione è che il SILC era previsto proprio dal decreto legge approvato a luglio 2024, dopo la morte del bracciante indiano Satnam Singh nelle campagne di Latina. Mentre raccontiamo nuove tragedie, non è nemmeno stato concretizzato quanto introdotto sull'onda emotiva di quelle precedenti. Resta sullo sfondo il fallimento del PNRR, 200 milioni stanziati contro gli insediamenti abusivi. L'ultima relazione al Parlamento dice che i progetti ammessi saranno solo di 11 comuni e non i 37 individuati, per una cifra di 24,8 milioni di euro. Rimangono fuori territori molto sensibili come Borgo Mezzanone nel Foggiano e Torretta Antonacci. PNRR a parte, non esiste un monitoraggio ordinato dei progetti portati a termine nell'ambito del tavolo nazionale, specialmente quelli affidati alle regioni. Non esiste per esempio una ricognizione di quanti alloggi irregolari sono stati creati, quante linee di trasporto sicuro sono state realizzate, quanti servizi di incrocio legale tra domanda e offerta di lavoro sono stati messi a punto. Quindi questa è la situazione attuale sul caporalato, che come vedete insomma non è affatto rosea. Su Repubblica, prima di chiudere, vi segnalo un pezzo di colore. Oggi è domenica, ce lo possiamo permettere, un brillantissimo Filippo Ceccarelli sui leader che si addormentano durante i meeting. Da Donald fino a Lotito, la politica soporifera nelle stanze del potere. Il fenomeno è vecchio di millenni, dice Ceccarelli. L'imperatore Claudio era solito addormentarsi durante spettacoli e processi. Slippi tu che slippi anch'io. Questo è l'attacco del pezzo di Filippo Ceccarelli. Ricordiamo che Donald Trump chiamava Joe Biden Slippy Joe durante la campagna elettorale, ma pure Donald Trump l'altro giorno si è addormentato. Non c'è ronf ronf di potente che qui in Italia non sia già stato già visto, ascoltato, vissuto, perdonato e dimenticato. E anche comprensibilmente, se solo si considera che l'imperatore Claudio, divenuto tale nell'anno 41 d.C., si addormentava durante gli spettacoli, i processi e i banchetti. Non solo, ma durante questi sonnellini veniva anche fatto bersaglio di crudeli lanci di noccioli d'oliva e datteri, così come, secondo quel pettegolo di Svetonio, c'erano audaci burloni di corte che gli mettevano in mano le pantofole col proposito che, risvegliandosi di colpo, se le stropicciasse sugli occhi tra gli sghignazzi dei commensali. Ora è possibile che Claudius Imperator avesse problemi neurologici e tuttavia lungo i 2000 e più anni che dall'antica Roma conducono agli intrepidi, ubiqui sonni che intontiscono il presidente della Lazio Lotito dai banchi del Senato alle poltroncine dell'Internazionale di tennis, occorre riconoscere che spesso la politica è tragicamente noiosa e soporifera, mentre è vero che con l'età i potenti sono soggetti a cali di vigilanza a causa di impervie digestioni, superlavoro, psicofarmaci, insonnia, smania di performance in un'epoca di visione a distanza e di biopolitica sacrificale. Vi invito a leggere sino in fondo questo articolo, che ha anche due foto, i precedenti, Silvio Berlusconi che si addormenta durante un evento pubblico e Claudio Lotito addormentato al Senato. Io con questa notizia vi saluto, vi do appuntamento al mese prossimo, sempre con la rassegna di Radio Popolare. Buona giornata.